Io direi che quando Papa Francesco ha detto che stavamo tutti andando a velocità supersonica, pensando di essere sani in un mondo malato, e in realtà non eravamo sani. C'era un virus prima del coronavirus che io individuerei nel termine, o meglio nella realtà, dell'individualismo e della solitudine conseguente, che in realtà aveva già come indebolito radicalmente la nostra società. Questo virus, coronavirus, ha fatto esplodere quella fragilità insita nella natura di ognuno di noi, che però noi non volevamo né vedere e né tantomeno considerare. In questo senso c'è un'intelligenza da usare in questo momento. Il coronavirus è una molecola, neppure vivente, un parassita che in un batter d'occhio ha messo in ginocchio tutti e tutto. Come a dire, se la fragilità non viene riconosciuta, alla fine ne subiamo le conseguenze. Se l'orgoglio onnipotente di ciascuno di noi continua, potremmo dire, a guidare le nostre scelte, a guidare il senso stesso della vita, è ovvio, le conseguenze sono quelle che abbiamo visto. Direi che questa pandemia, ci mostra la verità di quello che noi siamo. E in questo senso, allora, il bisogno di gridare aiuto, il bisogno di sostenerci gli uni gli altri, il bisogno di dire basta ad ogni individualismo, ad ogni sovranismo, ad ogni autosufficienza, ad ogni autodeterminazione, è finalmente sotto gli occhi di tutti noi. Non possiamo più continuare come abbiamo fatto fino ad ora. Questo momento di crisi ci chiede una grande, grande intelligenza.
Ecco, Monsignor Paglia, lei in questo volume chiede una visione bioetica globale. Cosa significa?
Intendo dire che quando dobbiamo guardare la nostra vita, il nostro mondo, il senso delle nostre giornate e delle nostre scelte, dobbiamo tener conto che siamo legati gli uni agli altri, che ogni nostra singola azione non è mai solo nostra, è sempre degli altri, nel bene e nel male. Ecco perché tutte le scelte politiche, economiche, sociali, individuali, di gruppi, di nazioni, se non tengono conto di una visione universale che potremmo dire del bene comune e che io chiamerei della fraternità tra tutti e tutto, rischiamo ovviamente di non di andare, come dire, a sbattere, se così posso dire. La fraternità è un termine che io credo debba coinvolgere in maniera radicale tutte le nostre scelte. La fraternità tra i popoli, la fraternità all'interno delle realtà associate, delle città, la fraternità tra l'uomo e il creato, la fraternità come riscoperta del destino comune di tutti. Vorrei dire che la bioetica globale è come recuperare quel sogno di Dio all'inizio della creazione. Tutto il creato è la casa comune degli uomini, l'alleanza dell'uomo e della donna deve essere responsabile di tutte le generazioni e deve essere responsabile della custodia di questa casa. Tutto questo noi vediamo che rischia di essere stato disgregato. Il clima, uno dei motivi della pandemia è ovviamente la devastazione del clima. Uno dei motivi delle morti degli anziani nell'RSA è una delle conseguenze della devastazione dei rapporti tra le generazioni. Abbiamo allungato la vita, cosa eccellente, ma poi cosa è successo? Abbiamo messo, depositato in luoghi di fine vita coloro ai quali abbiamo fatto questo dono, raddoppiando in qualche modo la crudeltà.
Lei dedica ampio spazio in questo volume però anche a quella che potremmo chiamare una guarigione spirituale e cita e commenta quattro salmi, il 13, il 22, il 130, il 143. Quanto è importante la preghiera dei salmi? Lei cita anche il rabbino Toaf che diceva quanto è importante portarsi sempre appresso i salmi che danno una risposta un po', no, a tanti problemi della nostra vita.
Sì, io credo che in questo momento di massima fragilità, e se mi ha permesso un'immagine evangelica, è quella di Gesù sulla croce, che rappresenta il grido di tutti i popoli, di tutti i tempi, e il grido sulla croce è una preghiera. La preghiera è innanzitutto una richiesta di aiuto. E Papa Francesco, in una piazza vuota, ma che raccoglieva il mondo intero e che gridava a Dio. In questo senso la tradizione ebraica e cristiana ci ha lasciato un patrimonio di invocazione enorme, straordinario, che in questo tempo riacquistano una loro potenza, una loro forza. Ed ecco perché i quattro salmi che ho voluto mettere in questo piccolo ebook sono quattro salmi di invocazione anche drammatica, perché il mondo intero ha bisogno di questo. A me ha fatto impressione che quella trasmissione di quel venerdì sera in Piazza San Pietro è stata vista da milioni e milioni di italiani. E certamente non sono credenti e non sono cattolici. E a dire che in questo momento davvero il libro dei Salmi può essere un vademecum importante, perché raccoglie le nostre paure, le nostre sofferenze, il nostro grido, le nostre speranze, le nostre angosce. E a me è rimasto sempre impresso nella mente appunto quello che mi raccontava il carissimo amico Elio Toaf, rabbino di Roma. Lui, da quando era ragazzo, sentiva dire dal padre: portati sempre il libro dei Salmi, perché lì è come racchiusa tutta la vita, ci sono tutte le situazioni della vita e i Salmi ti aiutano. E mi permetto di aggiungere che quando il rabbino fu preso prigioniero e stava per essere fucilato assieme agli altri, chiese ad una delle guardie se prima di morire poteva recitare un salmo. Lui si appartò, recitò il salmo e miracolosamente uno dei responsabili dei massacratori gli suggerì che se poteva scappare poteva farlo. Ora è un episodio che lui raccontava, il rabbino, con una sua profonda religiosità di Dio che lo aiuta nella vita, ma io credo che il libro dei Salmi in questo tempo possa essere davvero un vademecum straordinario per tutti, anche per chi non creda.